sa la mamma, il papà non lo mai no. Però sta dietro, mi suggerisce, si arrabbia, segue il suggerimento, scatenò delle dinamiche nelle telefonate
domiciliari,
vabbè, mi sveglio a mezzanotte, febbre, vomito, nausea, cefalea, pensaci di tutto, tutto di più, no? Quanti anni ha? 6 anni, ha fatto la scheda vaccinale, sì. Perché mi ha studiato il pescato? Che gli chiede? Avete idea che cosa chiedete per farlo subito levare il cascato di meningite, quindi farlo arrivare direttamente al pronto soccorso, aspettare che il decorso della febbre, del vomito, eccetera, passi? Gli chiedete? Ma per caso suo figlio, se ti credete recitare vocale, scoppia un casino, dice alto cicollo, scoppia lo stesso un casino, perché prendono questo bambino e comincia a scuotere, evitate, volete un telefono al delirio. Però la rigidità vocale è un classico, nel senso, la rigidità vocale è abbastanza, ci sono almeno 6 segni nel bambino e 4-5 nel paziente adulto. C'è la possibilità, hanno possibilità di flettere la gamba se lo piegate di lato, c'è il fatto se lo prendete in braccio, c'è la contrazione delle gambe, sono cioè tutto segnali logici precisi che hanno un nome che adesso non è così. Però, da che, poi l'altra cosa classica, però lì dovete vederlo, perché se chiedete per telefono se ha le petecchie. È tutto legato a un ciclo di infezione meningea. Lesioni petecchiali, rash cutaneo, CID e coagulazione intravasale disseminata sono legate tutte al meccanismo del batterio che mette in atto. Ve lo dico subito, questo è un classico, guardate mani e piedi, questo siamo già avanti qui, se ha questo rash cutaneo, queste lesioni emorragiche così diffuse, stiamo avanti, generalmente iniziano a livello degli arti, dita, mani e piedi. Perché? Che cos'è? Perché vedremo che il batterio altera i meccanismi di coagulazione, forma trombi, non lui, ma diciamo il suo fattore di virulenza. Trombi vuol dire che a livello dell'arterio e capillare blocco necrosi e emorragia. Rigidità nucale perché? Rigidità nucale ed altro, perché? Questo è importante perché io vi chiederò che fase, perché ogni fase ha la sua sintomatologia. E vedete che quando l'infezione da sistema nervoso centrale è ritornata sistemica, quindi i trombi si pongono sistemica. La rigidità nucale invece nella prima fase, quando sta replicazione all'interno del liquido cefalorachidiano. Formazione di Ehlers, precisità e gli altri segni è compressione del tronco encefalico. Abbastanza sempre, poi ci sono anche dei segnali che potete voi. Il fondo dell'occhio poi si vede normalmente, perché ovviamente c'è un dilatazione del stringimento del vitile, del vitile del corpo. Sempre legato al fatto dell'Ehlers centrale. Questa è una cosa che dovete sapere ed è il ciclo della meningite. Nel senso che Etappe trasformate per un batterio. Il microbatterio avrà il suo, il tifo avrà il suo, le gastroenterite avrà il suo. Velocemente perché è tardi. E anche perché poi ci vorrei parlare un po' sopra, ma insomma le ultime lezioni faremo proprio quando avete un quadro abbastanza completo, no? Così alla Piero Angela come oggi. Possiamo parlare un po' meglio di dell'approccio medico e terapeutico. Abbiamo detto, l'ho detto l'altra volta, ingresso, nasofaringe. Se io facessi un tampone, forse un 5% di meningococco lo trovo, meningococco. Trovarlo non è automatico per quello che vi dicevo prima. Ci devono essere delle condizioni per cui il batterio anche patogeno diventi, il batterio anche infettivo diventi patogeno. Poi le vedremo, non è solo il sistema immunitario, il ceppo, eccetera. Nasofaringe, come entra? Deve arrivare alle meningi, come ci arriva? Non vedete diretto? No, non è vero, trauma incidente, trauma organico direttamente arriva, no? Classico dentro l'incidente stradale, quando si permette ovviamente attraverso un trauma cranico di arrivare direttamente a livello del cervello. Quindi non è vero, ci arriva anche direttamente. Praticamente in medicina succede di tutto. La vostra fantasia deve essere molto, molto ampia. Via classica, come ci arriva? Laringe orecchio medio buona nei bambini meningite da madre. Otite, classica otite, sovrapposizione generalmente. Otite da streptococco, alterazioni dei verbali. La classica però è quella, diciamo, accademica, distruzione del tessuto epiteliale, meningococco produce un sacco di enzimi, da faringite, sintomatologia clinica, sospetto tampone faringeo, cioè perché può essere una faringite da streptococco, da filococco banale, ma una faringite da identica. L'unico modo è tampone faringeo, che farete il prossimo anno anche con me a microbiologia clinica, isolamento e vedete se uno streptococco o meningococco. Non è che dovete fare tutti i tamponi, qualsiasi cosa, mal di gola tampone, c'è anche una sintomatologia clinica visiva ben precisa, perché generalmente le faringite da stafilococco e streptococco sono i pilastri consistenti di effetto profondo, aspetto magari anche molto più purulenta, però insomma, quando con la semiotica andiamo bene. Distruzione del tessuto, via. Batteriemia. Diffusione attraverso il sangue. Qui deve avere delle strutture che gli permettono di diffondere. Perché se non avesse della protezione sarebbe ovviamente riconosciuto il sistema immunitario. Capsula. Importantissimo. 100% di batteri che, quindi tutti i batteri che hanno una problematica sono famiglia di capsula. La capsula è molto importante. Il meningococco è l'elemento cui è stato sviluppato il vaccino. Il vaccino contro il meningococco, contro gli agenti patogeni del meningite e contro la capsula. Quindi un elemento non patogeno diretto, ma che permette la diffusione. Perché degli anticorpi contro il meningococco bloccano la diffusione, anche in batteri capsulari. Però, locus minoris resistenti, l'ho accennato l'altra volta, tutte le infezioni ce l'hanno, necessariamente, altrimenti. Cioè, voglio dire, la cattedrale dell'encefalo non potrebbe essere penetrata, è stata la placenta. Parentesi, tutti i virus passano, la professoressa Pica fa un ato sulla trasmissione materno-fetale di infezione. Tutti i batteri passano la placenta, un solo batterio passa la placenta, tutti i virus, se non è una malattia. Gli altri sono troppo, proprio perché, vi ricordate, quel meccanismo è molto facile, perché è un meccanismo diretto. Non ha bisogno di enzimi, proteine, passa direttamente. L'unico batterio che si contrae nell'infezione fetale è il treponema pallido della sigla. Locus minore resistenti, pressi protei, adesso non so, l'anatomia la dovrete conoscere anche nella microbiologia. Arriva tipico cefalo arachidiano, sistema immunitario 1%, qualche cellula reclutata, qualche PMN, polimorfo nucleato reclutato, quindi si replica. Replica vuol dire aumento della replica vuol dire produzione di segnali di pericolo, infiammazione, parte di infiammazione del sistema nervoso. E qui che fa della cultura lombare, perché in questa fase di replicazione comincia la sintomatologia clinica, quindi febbre, rigidità totale, eccetera, eccetera. Qui parte la puntura lombare. Un buon microbiologo, un medico, dà la puntura lombare, perché se fosse a pronto soccorso, il collega infettivologo, che vuol sapere? Poi non puoi fare niente. La differenza c'è fra meningite e encefalite. Una è batterica e una è virale, ragazzi. l'infettivo ti chiede subito, è batterico o virale, che l'approccio terapeutico è completamente diverso, perché il virus dà encefalite, non dà meningiti da encefalite, a differenza dell'ambito della progressione della malattia, le encefaliti rimangono localizzate, erpetiche, classiche, rimangono localizzate al sistema nervoso, la meningite invece diventa asettica e diventa multiorgani, ma vedremo anche questo. Quindi batterico e virale. La prima cosa empirica, ma funziona molto bene, è la torbidità del liquor. Il virus, anche replicandosi, non si vede, quindi liquor liquido contro il liquor torbido del batterio, di miliardi di batteri, il liquor torbido. Sicura? Andate tranquilli. Se il liquor, se il liquor è liquido, limpido, e c'è una sintomatologia neurologica, lo dovete andare a cercare. Se c'è una sintomatologia neurologica, liquor torbido, partite dalla terapia antibiotica subito, mandate in terapia intensiva secondo la sintomatologia. Però ci sta poi l'approccio diagnostico, cultura, PCR, eccetera, eccetera. Anche perché dalla tappa, lo faremo una lezione, lo faremo bene il prossimo anno come vicina del laboratorio. Però la faremo, perché è importante, completa il meccanismo la diagnosi microbiologica. Soprattutto la diagnosi microbiologica non tanto per, scusate, principalmente per vedere che tipo di batterio è, ma perché permette l'antibiotico, cioè sapere a quali antibiotici, farmaci, il nostro patogeno è resistente. Interessante, se abbiamo tempo lo facciamo, forse non lo facciamo, come un medico deve leggere. Come un medico deve leggere l'antibiogramma, perché dall'antibiogramma dipende il risultato positivo o meno di una terapia. Io ho visto anche adesso, non vorrei entrare in discorso classista, perché ci dicono che siamo medici, siamo pure come studenti di medicina, però ho visto, andato a comprare le cose in farmacia, i colleghi farmacisti danno delle terapie soprattutto antibiotiche, in più, o interpretando, ho visto anche delle interpretazioni del antibiotico, perché l'antibiotico cos'è? Vabbè, certo, ormai abbiamo quasi finito. Cos'è l'antibiotico? È semplicemente una serie di numeri che noi come laboratorio di analisi forniamo, che vi dà il range della sensibilità del sistema. Ragazzi, ripeto, è un discorso biologico, non esiste tutto e niente. Nella biomedicina. Il range vuol dire che se voi date un dosaggio è resistente, se ne date un altro diventa resistente. Dovete conoscere la farmacologia del farmaco, dell'antibiotico, perché dovete raggiungere quel dosaggio, non dare. Io posso dare anche 1, 2, 3, 5 grammi di eritromicina, ma questo dosaggio dipende perché so che in quel sito di infezione ci deve arrivare in quel dosaggio, che sono 5 grammi ovviamente. Quindi dovete conoscere la farmacologia, dovete conoscere soprattutto quello che si chiama la concentrazione minima inibente dell'antibiotico e così via, che ve lo dà sul numero, che è un numero nel referto, però bisogna saperlo interpretare anche nella scienza. Perché non è sufficiente, se no pure voi al secondo anno, voi già testate, cominciate a dare antibiotici, è un rischio clamoroso. Generalmente i vecchi referti erano eritromicina sensibile sì o no. Adesso invece eritromicina, tre numeri, sensibile a quella concentrazione, nullo a quella concentrazione e invece resistente a quella. Però il successivo non è quanto ne dovete dare, quel numero non è quanto ne dovete dare. E voi dovete sapere quanto ne dovete dare per arrivare a quella concentrazione. Lo fai. LCS, puntura lombare, può regredire o può essere bloccata. Se la persona risponde bene all'antibiotico, la meningite, non è un grosso problema. Cioè se la prendiamo in testa, se la diagnostichiamo già. Ah, ragazzi, quando arriva il pronto soccorso ovviamente siamo nella fase della fase quasi finale, perché la sintomatologia è talmente imponente, perdita di coscienza, cioè una sintomatologia che un genitore ovviamente comincia a preoccuparsi, parte con un esordio normale, febbrile, di vomito, quindi può essere confuso o interpretata come una normale gastroenterite, eccetera. Però se la febbre rimane di alta, soprattutto rimane per un periodo di alta, poi il vomito in quel ciclo, no, il vomito non è in quel ciclo, cioè non è continuo, il vomito scappa, perché è legato al vomito a scatto, classico della meningite, è legato alla sintisemia, cioè questa immissione di batteri o parte di batteri del sangue non continua ma tratti. Ogni immissione di queste batteri si utilizza per il vomito e il bambino lo butta a questo vomito a scatto, che è un classico. Sintomatologia neurologica che porta con l'andata avanti anche a fase di sbandamento posturale fino alla, anche alla, allo svenimento del paziente. Quindi sì, comincia un po' preoccupante, ma arriva a noi al pronto. Però anche lì possiamo, la diagnosi, come ho detto, parte in lingua e la quinistica, si fa in 2 o 3 ore, si parte in terapia antibiotica, si parte in terapia intensiva del danno neurologico, ci sta oltre alla terapia antibiotica, ma la terapia medica di supporto, e lo tiriamo fuori. Sulla fulminante no, per esempio lo facevamo prima di quella bambina. Solo questo per dirvi che non si limita la meningite, specialmente la meningite settica, al sistema nervoso centrale, quindi leggo con voi alterazione edema interstiziale e quindi danno neuronale, ma si sviluppa tutto un meccanismo sistemico per cui voi paziente non lo perdete per l'emorragia cerebrale, l'emorragia cerebrale è vista molto limitata, ma ve lo perdete per CID, la coagulazione intravascolare disseminata e la sindrome emozionale, blocco cardiorespiratorio, blocco renale, blocco respiratorio, cardiaco e renale, perché queste sostanze del meningococco danno alterazione endovasale, alterazione della coagulazione diffusa, sia a livello di organo che a livello semplice. Allora, non mi offendo. Pensate che sia stata troppo specifica? Veramente vero anche. Finito da seguire, nel senso. Allora, la prossima lezione, non ho detto niente di eccezionale, ma ho introdotto una serie di concetti che alcuni possono essere intuitivi. E la prossima lezione del martedì facciamo invece il batterio, a questo punto il batterio, nella sua eccezione biologica. Che cos'è e soprattutto queste strutture che ci sono. Da venerdì passiamo a vedere le tappe con le stessi tracci, per esempio medici, adesione e così. Una lezione la vorrei dedicare ai farmaci e ai meccanismi di resistenza, una alla diagnosi e poi una di
resistenza.
Se riusciamo a finire prima la lezione, finiamo prima anche. Cioè, se riusciamo a sintonizzare bene.